Dicevo, per me è un piacere poter vivere questi momenti, anche se sono un poco filtrati da questa distanza, che credo renda un po' difficile l'empatia e il risuonare emotivamente gli uni con gli altri. Però è bello in ogni caso poter vedersi, poter essere utili gli uni agli altri con le nostre esperienze. E devo dire che l'esperimento che Dio ha fatto con me nella mia trasformazione è bello poterlo condividere anche per dei suggerimenti che non vogliono essere troppo tecnici, ma proprio importanti per l'approccio al disagio psichico. Vorrei un attimo riflettere così, prima di capire come approcciare il disagio psichico, nel comprendere un po' meglio cos'è il disagio psichico, perché oggi purtroppo abbiamo troppo questa tendenza a separare il normale dall'anormale e quindi tante volte abbiamo un concetto di normalità che non è la normalità secondo Dio. E quindi dicevo, un po' di disagio psichico in realtà è un'esperienza che tutti quanti possiamo fare. Perché al di là dell'essere nuove creature in Cristo, quindi dell'avere avuto questa esperienza forte di conversione, più o meno forte, ecco perché tante volte non è un'emozione, ma è proprio un cambio, una metanoia, un cambio di prospettiva interiore dove scopriamo fondamentalmente, ecco, la nostra impresa fallita umana e questo tante volte ci causa un sacco di sofferenza. Ecco, quando ho scoperto di non essere Dio è stato un grande dolore per me, ma è stato molto importante per poter dare spazio all'unico vero Dio. Quindi dicevo, questa dimensione della libertà che poi ha la nostra vita è collegata spesso a tante esperienze. Tutti quanti siamo, ovviamente, al di là dell'essere nuove creature per un'esperienza, dicevo, di conversione personale, dove si riconosce il fallimento, ma si riconosce poi questo dono prezioso, questa grazia meravigliosa, questa capacità di essere partecipi della natura divina. Dicevo, questo ci abilita, ci fa rinascere, ci determina questa vita nuova che è a immagine di Cristo. Quindi, in questo senso, siamo figli di Dio. Ma nella nostra natura umana rimaniamo figli di Adamo, cioè figli un attimo di tutte le nostre generazioni passate, nonché dell'ultima generazione che sono quelle dei nostri genitori, che in qualche modo ricapitolano spesso tutti i fallimenti, tutte le difficoltà, tutti i traumi, tutti i conflitti, tutto quello che realmente non è stato risolto. E quindi è importante capire che il disagio psichico, al di là poi delle teorizzazioni, delle precisazioni troppo esagerate che gli psichiatri hanno fatto, cioè quello di distinguere questa malattia da quell'altra, e neanche con una costanza di giudizio, perché anche questi giudizi variano nel tempo, è espressione in ogni caso di quel disagio profondo che c'è nell'essere umano. Questo disagio profondo che ancora ci vede, pur essendo nuove creature, figli di Adamo, quindi collegati a una discendenza, collegati a una dimensione dove la caratteristica fondamentale è la paura. Credo che ognuno di voi avrà sicuramente scoperto nella propria vita questa dimensione di paura che poi viene elaborata in maniera diversa, in maniera, diciamo, multiforme, ma che in qualche modo ci costringe spesso a difenderci. Proprio partendo da Genesi, mi viene in mente subito quella scena bellissima, bellissima, diciamo non tanto bella, ma esplicativa, volevo dire bellissima per spiegarci tante cose e per spiegarci come alla base di ogni persona che vediamo avere un disagio psichico, l'emozione più profonda è sempre la paura. Dio che chiama l'uomo nel giardino e Adamo che risponde: ho ascoltato la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Ecco, questo è proprio un poco quello che in realtà avviene nella nostra vita umana, non nella dimensione spirituale dove siamo a immagine di Cristo e quindi non c'è un passato traumatico, non c'è niente, cioè la caduta, il fallimento, il distacco di Dio comincia a fare vivere all'uomo questa sensazione estrema di paura, di disagio, e la cosa peggiore però è che normalmente noi siamo abituati nella nostra quotidianità e nella nostra educazione tante volte a nascondere questo disagio, ecco, a nasconderci da questo disagio. Ho avuto paura e mi sono nascosto, è un poco quello che noi troveremo dentro ogni essere umano. Lo abbiamo bisogno di trovare prima in noi stessi e capire come tante volte però i modi con cui ci difendiamo da questa paura, i luoghi di rifugio che cerchiamo, in qualche modo non sono così capaci di proteggerci come dovrebbe essere. Questo già era molto tipificato. Volevo leggere qualcosa nel Vecchio Testamento in cui in Osea, il profeta Osea, capitolo 5, verso 13, dice: quando Efraim ha visto il suo male e Giuda la sua piaga, Efraim è andato verso l'Assiria e ha mandato dei messaggeri a un re perché lo difendesse, ma questi non potrà guarirvi né vi guarirà dalla vostra piaga. E questa è un'evidenza di come il popolo di Israele pure ricorresse a delle difese inefficaci, proprio come avviene nelle nostre modalità, dove non solo la difesa non ci aiuta, ma la difesa spesso diventa peggiore del male. E quindi vorrei che comprendessimo che il disagio psichico spesso o quasi sempre è collegato a una difesa inefficace dell'io, cioè io voglio liberarmi di qualche cosa che è irrazionale, che è distruttivo, un ricordo, una paura, un trauma, un dolore, una emozione negativa, però nel tentativo di occultarla, di difendermi, di cercare di ignorarla, in qualche modo poi posso scantonare in un problema più grande. Ecco, potremmo fare tanti esempi, ma per esempio la cosa più frequente è capire che alla base dei disturbi d'ansia, che sono quelli più frequenti e che quasi tutti, di cui quasi tutti facciamo esperienza, tante volte c'è una rabbia, un'aggressività repressa, una dimensione così forte di dolore, di amarezza, che viene nascosta e in qualche modo riesce non solo a prendere la via del somatico e quindi a determinare dei problemi vari a livello di somatizzazioni, persino malattie autoimmuni o altre situazioni del genere, ma poi può diventare disturbo ossessivo compulsivo, può diventare disturbo d'ansia generalizzato, può diventare disturbo di attacchi di panico, può diventare un disagio che si scollega dall'emozione negativa. Ecco, quindi quello che dobbiamo stare attenti a capire è che non dobbiamo inquadrare le persone per patologie, ma dobbiamo comprendere che dietro una patologia, dietro una dimensione in cui il dolore, il disagio psichico di cui tutti siamo partecipi arriva a un certo limite, c'è una situazione di fondo che abbiamo bisogno di inquadrare. Questo ci deve portare quindi a capire, come diceva Gesù, che il giudizio non può essere dato dall'apparenza. Ecco, in Giovanni 7,24 è scritto: non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Oppure ancora in Giovanni 5,30 Gesù diceva: io non posso fare nulla da me stesso, come odo giudico, e il mio giudizio è giusto perché cerco non la mia propria volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. Come odo giudico. Tante volte questa cosa ci deve fare riflettere, perché come odo ha a che fare con quello che noi ascoltiamo. E non soltanto che ascoltiamo in maniera cosciente, ma quello che ascoltiamo nella nostra soffitta, nel nostro inconscio, quello che ancora ci turba, tutto quello che ancora non abbiamo risolto internamente può viziare il nostro giudizio. Ecco perché dico che già l'approccio al disagio psichico dovrebbe partire prima da quella espressione medico cura te stesso, come a dire ognuno di noi che vuole approcciare ed aiutare altri ha bisogno di imparare a riconoscere quei problemi irrisolti, quelle situazioni di conflitto, quei traumi, senza avere paura di nasconderli, senza temere che possano venire in origine, perché, ripeto, diciamo, la identificazione della dimensione della sofferenza è il primo livello che ci fa comprendere come questo dolore possa prendere delle forme disparate che si configurino in varie malattie, in varie situazioni di questo genere. E quindi è importante, ecco, infatti Gesù diceva, essendo stato tentato, diciamo, la scrittura dice di Gesù, egli stesso è capace di venire incontro, è capace di andare incontro a quelli che sono tentati. Questo è un aspetto importante, un aspetto fondamentale dell'approccio pastorale. È tremendo quando una persona non ha vissuto certi problemi cercare di aiutare persone che hanno dei problemi, diciamo, di un certo tipo. Quindi più noi siamo stati tentati, più abbiamo vissuto dei test vari nella nostra vita, più abbiamo riconosciuto le nostre fragilità e debolezze e abbiamo scoperto attraverso la grazia di Dio come può avvenire un rinnovamento della mente, più ovviamente possiamo essere canali di questo stesso rinnovamento per quelli che ci sono messi accanto, per il nostro oikos, per il nostro ambiente. Possiamo esprimere, diventiamo terapeutici senza ancora fare terapia, perché ovviamente chi riflette più l'immagine di Cristo è come se emanasse qualche cosa che ha una valenza terapeutica. Può arrivare persino questa valenza terapeutica come negli apostoli, che chi veniva in contatto con loro era persino guarito fisicamente. Ecco, ma al di là di questo proprio miracolo fisico, io credo che Dio ci chiami ad essere emanatori del suo buon odore, per cui questo sicuramente ci dà già una marcia in più. Allora, dicevo, in tutto questo diventa importante capire che c'è un carisma nell'essere curatori d'anime, nell'essere nella pastorale, e c'è una qualità soprannaturale, quindi, che ognuno di noi può sviluppare, diciamo, secondo il dono di Dio, ma c'è anche una dimensione di maturazione caratteriale che, dicevo, diventa importantissima, perché se noi abbiamo superato alcuni test siamo più in grado di aiutare altri a superarli. C'è un aspetto importante in 1 Giovanni capitolo 2 verso 13, è scritto: padre, padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Ma una traduzione più profonda è come se riguardasse i principi spirituali, le cose del principio. Quindi diventa importante per noi avere intanto imparato a discernere la nostra sofferenza e imparato a gestire la nostra sofferenza, ma essere in grado di comprendere i principi del vivere della sofferenza, non solo, ma anche dell'approccio che poi potremo avere con le varie persone, perché spesso, se non entriamo in dei principi importanti, come per esempio la grazia, l'amore, la misericordia di Dio, ecco, qui io dico principi, non sono filosofie, ma sono esperienze, ecco, noi tenderemo a porci nei confronti degli altri nella maniera sbagliata. Ecco, quindi tenderemo ad assumere, per esempio, un atteggiamento che può indisporre la comunicazione e quindi non determinare quel clima fondamentale che è necessario perché realmente la nostra azione, il nostro intervento possa essere efficace. A riguardo di questo diventa importante infatti il modo di porsi. In Giobbe 33 verso 6 c'è una espressione che ci dà un setting terapeutico, un setting di come dovremmo porci di fronte alla persona che cerchiamo di aiutare. E Ecco, io sono uguale a te davanti a Dio, anch'io fui tratto dall'argilla, spavento di me non potrà quindi coglierti e il peso della mia autorità non ti potrà schiacciare. Questa è un'espressione importante che assume qui il personaggio e che deve essere un po' una caratteristica del nostro tipo di counseling, cioè di approccio al disagio delle persone, cioè quello di non essere su un piedistallo, di non nascondersi dietro un ruolo, dietro un'autorità. Questo approccio è stato molto ben definito, ecco, non voglio entrare nei dettagli troppo tecnici, ma da uno psichiatra, psicoterapeuta molto conosciuto, Roger, che ha iniziato una scuola di psicoterapia non direttiva, e guarda caso, Roger era figlio di credenti legalisti, cioè credenti che avevano un atteggiamento troppo rigido, troppo di giudizio, e lui invece proprio ha sviluppato una psicoterapia non direttiva. E se ricordate, se lo avete sicuramente sentito dire, i suoi pilastri si definiscono la triade di Rogers, che comprendono l'empatia di cui abbiamo parlato, cioè questa capacità di simpatizzare, di empatizzare con le debolezze degli altri, quindi di cogliere quello che l'altro sta vivendo e non solo coglierlo, ma poi venire in aiuto. Ecco, Gesù infatti non solo entrava in empatia forte con le persone, ma poi in qualche modo dava un'alternativa, dava una speranza. E un altro aspetto importante è l'accettazione incondizionata dell'altro. Questo è molto difficile perché spesso noi ci poniamo in un atteggiamento di giudizio, soprattutto quando siamo di fronte a dei disagi o a degli errori o dei peccati o dei comportamenti un poco particolari, potremmo tendere a giudicare la persona, ma questo già impedisce la comunicazione. Cioè, se noi non siamo pienamente capaci di accettare l'altro come Dio sta accettando noi, ecco quello che penso ognuno di noi può riflettere bene, è che Dio ci ama incondizionatamente, non ci ama se o perché, però, ma, cioè non ci sono. E quindi credo che un aspetto fondamentale nella, diciamo, dimensione della relazione di aiuto, chiamiamola così, è proprio quello di amare profondamente e quindi, pur non potendo condividere alcuni aspetti, alcune deviazioni, alcune situazioni che chiaramente stanno facendo del male all'altro e che dovremmo poi aiutare l'altro a superare, non ci dovrebbe essere mai un giudizio sulla persona. Quindi empatia, accettazione incondizionata e poi questa autenticità, cioè questa smetterla di essere nel ruolo di, ecco, questo purtroppo facendo un'autocritica spesso in chi ha un ministerio o un carisma o un ruolo medico, cioè proprio entrare troppo nel ruolo, ma questo inibisce la comunicazione, questo rende difficile la possibilità che la persona che stiamo cercando di aiutare nella relazione di aiuto possa aprirsi, possa lasciare emergere. Un'esperienza che spesso forse molti di voi che vivono questa accettazione incondizionata dell'altro avranno fatto è quella che quando le persone si trovano in contatto con voi si sentono così a proprio agio che proprio in qualche modo il parlare diventa una specie di confessione. Non sto parlando della confessione quella auricolare, quella che voi fate, diciamo, in modo particolare, ma la capacità di confessare gli uni gli altri e di pregare gli uni gli altri affinché siamo guariti. Ecco, quindi il clima di accettazione, il clima di autenticità favorisce il fatto che gli altri possano esprimere il disagio, ma favorisce soprattutto la comprensione delle cause del disagio. Ecco perché poi, ripeto, ho detto poc'anzi, spesso noi vediamo l'ultimo anello di una catena, noi vediamo un disturbo, che ne so, una fibromialgia, e là cominciamo a dire la fibromialgia, qua là, ma oggi stranamente la fibromialgia si cura pure con l'antidepressivo. Quindi nella fibromialgia, la malattia che sembrerebbe così, diciamo fisica, in realtà c'è una genesi più profonda e noi abbiamo bisogno di creare un clima particolare dove possono emergere le situazioni senza che la persona che stiamo aiutando entri in crisi, si senta giudicata e senza veramente che drammatizzi quella situazione, perché proprio quello è il primo punto, l'identificazione del problema è quello che ci permette poi di poterlo affrontare in maniera più profonda, in maniera più radicale. E quindi il disagio psichico in qualche modo è una esperienza comune, ma è un'esperienza che ci può in qualche modo portare a dei veri equilibri. Questo è un altro aspetto importante. Non spaventiamoci del disagio psichico, ma comprendiamo che la crisi degli equilibri umani, normalmente, nella mia esperienza, non solo personale, ma con tante persone, è un presupposto per poter trovare dei nuovi equilibri. Per cui anche nell'approccio terapeutico, io spesso quando le persone mi dicono «Ah, dottore, io voglio ritornare come prima!» No, come prima non è possibile, perché come prima era un equilibrio precario e questo equilibrio precario ha permesso poi l'emergere del disagio psichico. Quindi hai bisogno di tornare meglio di prima e spesso questo meglio è la conversione. E grazie a Dio devo dire che mi dà questa opportunità di vedere tante persone ricevere veramente il messaggio della buona novella, il Vangelo, questa buona notizia dell'opera di Cristo che li ha liberati, salvati nel mio studio. Quindi questo è già un aspetto importante, ma poi, dicevo, l'aspetto secondario è quello di capire che nella dimensione del Vangelo, dell'accettazione dell'opera di Dio, c'è il non avere paura delle nostre fragilità e il non cercare di ricostruire quelle maschere, quegli habitus mentali che in qualche modo sembrano normali, perché spesso quelli che abbiamo costruito, anche tu che mi stai ascoltando, fratello o sorella, tante volte ci siamo costruiti da soli. Anch'io avevo fatto così per tanti anni, mi ero sforzato, avevo fatto persino meditazione trascendentale, ho cercato di trovare un equilibrio mentale perché per coprire tutto il mio disagio psichico, e poi invece il processo di guarigione ha comportato che dovessi veramente scoprire questa piaga profonda, che dovessi scoprire profondamente le mie carenze, i miei traumi infantili, e dovessi veramente prima di tutto avere Dio che realmente mi ascoltava e riempiva e guariva queste mie carenze. E poi sicuramente c'è una ampia, diciamo, valenza terapeutica nella dimensione del gruppo, nella dimensione in cui ci sono dei fratelli maggiori, dei responsabili, delle guide che comunque agiscono come canali per portare questo processo di guarigione anche negli altri. Quindi diventa importante comprendere che il credente dovrà passare attraverso questa sorta di smascheramento di falsi equilibri per scoprire e attingere a difese spirituali e non carnali, cioè non umane, perché purtroppo vi devo dire che normalmente Dio non supporta le nostre difese umane, cioè il nostro modo di cercare di superare il problema, l'emozione negativa, il trauma. Dicevo all'inizio di questa riflessione che sta avvolgendo alla conclusione, perché vorrei dare come stimolo poi per qualche domanda, ecco, un input che di una materia che è vastissima, però qualche principio, ecco, spero di averlo già cominciato a comunicare. Ecco, la difesa umana in realtà è quello che noi attuiamo cercando di autosalvarci, di autoguarirci, rimanendo autoreferenziali, cioè cercando in qualche modo di dire, ecco, faccio un esempio stupido, Ecco, Dio, io sono riuscito ad avere pazienza a livello 2. Ecco, se tu mi aiuti, potremmo arrivare a pazienza 5. No, ti do una brutta notizia, fratello o sorella, che Dio è come se prima facesse andare in tilt la tua pazienza umana o la tua capacità di amore umana, e tu lì rimani veramente come a dire: mamma mia, ma mi pare che da quando sto facendo questo percorso cristiano sto peggiorando. Ma perché? Perché vuole aiutarti a scoprire la pazienza frutto dello Spirito. Cioè Dio ha messo un deposito nuovo, un'identità nuova, e il suo desiderio è che noi ne diventiamo partecipi e che ne possiamo gradualmente fare condivisione con gli altri e aiutare gli altri. Ecco un po' questo concetto del dispensatori della grazia di Dio, diceva Paolo, questa bella immagine in cui aiutiamo gli altri a scoprire che tutti i pezzi di ricambio per i pezzi rotti nel cammino della nostra vita, Dio li ha già messi dentro di noi. Lo Spirito Santo ci rivela questa realtà, e io credo che il rinnovamento dello Spirito in questo abbia, come i movimenti pentecostali e carismatici in genere, abbiano una marcia in più, non solo o non tanto per i carismi, ma per questa rivelazione sovrannaturale del divino dentro di noi, non la spiritualizzazione dell'umano. Ecco, non voglio entrare in discorsi troppo complessi, però capitemi, tante volte noi lo spirituale lo creiamo artificialmente, come un addomesticamento, come una sublimazione dell'umano, ma lo spirituale è qualcosa che Dio ci ha donato in Cristo, è una eredità meravigliosa che nella misura in cui scopriamo coordinerà e armonizzerà tutte le nostre dimensioni di sofferenza psichica, naturalmente in un processo, attenzione, perché chi vuole arrivare subito alla perfezione può entrare nel delirio. Allora non aiutate a delirare le persone dandogli delle soluzioni troppo rapide, perché c'è un percorso dove, dicevo, tante volte anzi peggioreremo, entreremo in crisi nelle nostre fragilità, nelle nostre debolezze, saremo meravigliati, come dire, ma com'è possibile? Più vado avanti più mi sento fragile, ma proprio perché la potenza di quello che Dio ha fatto si dimostri progressivamente reale, forte e operi nella nostra debolezza. Ecco perché Paolo, in qualche modo, sembrando un masochista, diceva: io mi compiaccio in difficoltà, in necessità, in situazioni proprio oltre ogni limite, e quando sono debole sono forte. Non è uno sdoppiamento di personalità, ma è il fatto che la scoperta della fragilità dell'umano ci mette in grado di avere la rivelazione della forza del divino. E allora tante volte nella mia vita io non sono diventato più forte, e non dobbiamo aiutare le persone a diventare più forti, rafforzare le loro difese umane, ma abbiamo bisogno di guidarli mentre queste difese crollano, mentre queste difese falliscono, aiutandoli a scoprire e a rivestire, come dice la scrittura, avete imparato per quanto riguarda la vostra condotta, a spogliarvi dell'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici e a rivestire l'uomo nuovo. Ecco, in questo senso noi siamo come delle persone che aiutano gli altri a indossare dei vestiti che Dio ha già messo in loro, quindi che abbiamo bisogno di scoprire che esistono, e abbiamo bisogno di aiutare altri a portarli in emergenza. Quindi c'è una fase, come diceva Geremia: ti stabilisco sulle nazioni e sopra i regni per sradicare, demolire, abbattere, distruggere, e poi c'è costruire e piantare. Ovviamente c'è una dimensione in cui ognuno di noi ha un aspetto dove mette in crisi, come Dio ci mette in crisi tante volte, però poi per costruire meglio. Quindi non spaventiamoci delle nostre fragilità, Non cerchiamo di negarla a noi stessi, ma comprendiamo che nel disagio psichico ci siamo tutti in qualche modo e che tutti possiamo venirne fuori progressivamente e aiutare gli altri a venirne fuori. Anche tante volte le battiture profonde che feriscono, dice la scrittura, sono quelle che guariscono il cuore. Questa parte non l'avevo mai capita, in Proverbi capitolo 20-30, le battiture che lasciano ferite profonde rimuovono il male, così le percosse che giungono alle parti più interne delle viscere. È qualcosa di strano, non è una spiritualizzazione del dolore o della depressione. Io tante volte ho visto purtroppo nella religiosità in genere, evangelica, cattolica, una spiritualizzazione del disagio psichico, come a dire questa mia sofferenza, questa mia malattia, questo mio disagio, questa mia depressione la offro a Dio per puntini puntini, un sacco di valenze utili. No, cioè Dio non vuole che tu gli offri la sua depressione, perché la depressione in qualche modo tante volte ha a che fare con il nostro modo di essere, quindi dobbiamo scoprire come, diciamo, l'Eterno rialza, Dio rialza tutti quelli che sono depressi, ma come Dio ci ha messo dentro una soluzione per la depressione, per il disturbo ossessivo, per tante altre cose. Lo dobbiamo scoprire per noi e lo dobbiamo scoprire per i nostri fratelli. E lì, con molta umiltà, diventeremo canali, diventeremo ambasciatori di riconciliazione, diventeremo persone che in qualche modo poi trasmettono, come dicevo all'inizio, quello che hanno realizzato. La misura della rivelazione della grazia che hai avuto ti aiuterà a portare gli altri, attraverso sempre lo Spirito Santo, a una comprensione del proprio disagio psichico, ma soprattutto al rivestimento di tutti i pezzi di ricambio nuovi che ci permettono miracolosamente di amare, miracolosamente di superare invidia, gelosia, miracolosamente di essere guariti da traumi che senza l'alternativa che Dio ci dà avrebbero semplicemente possibilità di essere rimossi, cancellati, anestetizzati con medicine e con sistemi vari di anestesia, ma non mai una piena guarigione come Dio ha previsto per ognuno di noi. Amen. Mi fermo qui.